Molto bene, benvenuti amici e amiche della Radio Argentina, Radiodifusión Argentina all'exterior in onda da Buenos Aires alle 9 del mattino, 12 UTC, in diretta per tutti voi attraverso www.rae.com.ar oppure sulla app di Radio Nazionale Argentina. Il saluto alla carissima Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, certamente ringraziare Fernando Farias nella confezione e redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione del nostro programma e Julián Cortés insieme a Pedro Arauz nella sezione del sito web e delle reti sociali. Certamente è una giornata grigia qui a Buenos Aires con tantissima umidità, con una temperatura in questo minuto di 11 gradi 2 di sensazione percepita simile, quindi una giornata tipica dell'inverno molto umido qui nella città di Buenos Aires. Comunque sta arrivando il vento del sud, quindi dopo una settimana di piogge e tantissima umidità comincerà sicuramente il sole a spuntare sopra il cielo di questa bellissima città di Buenos Aires. È il momento allora, fatta la presentazione di questa puntata, di andare con i titoli principali. La Banca Centrale ha annunciato il regime cambiario speciale per esportazioni di soia. La ministra di Economia Silvina Battacchi si è riunita con investitori negli Stati Uniti. In dossier Mossad indica il coinvolgimento diretto di Hezbollah e Iran in attentato all'ambasciata israeliana in Argentina nel 1992. La giustizia ha ordinato il dissequestro della merce dell'aereo venezuelano Emtrasur. L'azienda Vista Energy dichiara aumento della produzione del 12% su anno in Argentina. Dal Messico in movimento in Chiapas, carovana di 4.000 migranti. Avvertito sisma di magnitudo 6.2 nell'area di Cile, anche in Argentina e Bolivia è stato sentito. Molto bene amici, ecco i titoli, ora lo sviluppo delle notizie. La Banca Centrale Argentina annuncia regime cambiario speciale per esportazioni di soia. La Banca Centrale ha annunciato la creazione di un regime speciale per gli esportatori di soia che consente di migliorare il tasso di cambio con il dollaro. La misura cerca di equiparare i benefici già concessi ad altri settori, concedendo ai produttori di soia un maggiore accesso al mercato delle divise e di liquidare i dollari ottenuti dalle esportazioni a un prezzo di 160 pesos piuttosto che ai 132 del cambio ufficiale. La misura rappresenta inoltre un incentivo ai produttori a vendere il raccolto e a non speculare su un'eventuale svalutazione della moneta. La misura si inserisce nel contesto di estrema volatilità che ha scosso il mercato locale a partire dalla crisi politica innescata dalle improvvise dimissioni dell'ex ministro dell'Economia Martín Guzmán il 2 luglio. Secondo il governo, con questa misura si dovrebbero sbloccare entrate per circa 2,8 miliardi di dollari delle esportazioni. Si tratta di una liquidità indispensabile per le riserve della Banca Centrale nel contesto di una fortissima pressione svalutativa. Lo stesso presidente Alberto Fernández aveva accusato i produttori agricoli di tenere bloccata una produzione equivalente a 20 miliardi, scommettendo sul deprezzamento del peso. Ancora Fernandez è tornato ad accusare quelli che speculano sulla svalutazione per vendere quello che devono vendere invece di far entrare i dollari che permetterebbe all'Argentina di continuare a crescere. Un'accusa quest'ultima respinta dal presidente della società rurale, Nicolás Pino: stiamo vendendo quello che vendiamo normalmente in questo periodo dell'anno. Al 13 luglio è stato venduto il 64% del raccolto, ha chiarito Pino. La ministra dell'Economia, Silvina Batakis, si è impegnata a mantenere la disciplina fiscale nei conti pubblici come principale strumento di ordinamento della macroeconomia che permetterebbero l'affermazione. Lo ha affermato nel corso di una riunione tenuta a Washington con alcuni dei principali fondi di investimento, sottolineando di avere il sostegno di tutta la coalizione di governo, compreso quello della vicepresidente Cristina Fernandez. Sono ministro perché ho il sostegno dei tre leader della coalizione, ha detto Batakis in riferimento al presidente Fernandez, alla vice Fernandez e al presidente della Camera Massa. Il mio piano economico è stato approvato da tutti e tre, quindi assicurato Batakis agli interlocutori che avevano espresso incertezza riguardo alla solidità dell'accordo politico sorto dopo le improvvise dimissioni del suo predecessore Martín Guzmán. La ministra ha quindi ribadito alcuni dei punti principali del piano economico presentato all'indomani del suo insediamento. Sono state adottate misure per ridurre la spesa e ci sarà una correzione fiscale che avrà un impatto importante, ha assicurato Batakis, citando il congelamento delle assunzioni nel settore pubblico, la decisione di centralizzare nel suo ministero la gestione delle partite di bilancio attraverso una cassa unica. Bisogna ordinare la spesa pubblica e renderla più efficiente, ha spiegato la funzionaria, e all'incontro erano presenti i rappresentanti di Citibank, Morgan Stanley, Barclays, Santander, Goldman Sachs e dei fondi AdCap, Gramercy, Fintech, Braybridge, VR Investments, Paloma Partners e Wellington Management. Nella giornata precedente, Batakis ha avuto invece un colloquio con la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Cristalina Georgieva, una riunione definita come produttiva dalla stessa Georgieva, che dal suo profilo Twitter ha salutato inoltre lo sforzo iniziale di Batakis per rafforzare la sostenibilità fiscale. La direttrice del Fondo si è detta quindi d'accordo sull'importanza dell'applicazione di un solido programma per affrontare le sfide economiche e sociali dell'Argentina. La neo-ministra argentina ha definito a sua volta tale riunione come molto costruttiva. Un po' di musica ora, amici, alle 9:09 del mattino qui a Buenos Aires, 12:09 UTC, con Astor Piazzolla insieme al signor Goyeneche, il tango La Ultima Curva.
Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, te harás un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón divino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorga la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero hace viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ed ecco amici, ricordatevi che potete ascoltarci attraverso le onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti del Nord America, WRMI, RAE italiano, i giorni giovedì dall'1 all'1.30 UTC sulla frequenza 9395 kHz, 9395 kHz, lo potete sentire da giovedì, certamente. Anche da giovedì sulla frequenza 7730 kHz dalle 23.30 alle 0, sempre da giovedì RAE italiano. Se volete ascoltarci, ma di giorni venerdì, lo potete fare dalle 2 alle 2.30 sulla frequenza 5800 kHz oppure sulla frequenza 15770 kHz dalle 11 alle 12 UTC i giorni venerdì. Ecco, segnatevi queste frequenze, questi orari, queste schedule, perché è un po' difficile da trovare, quindi ecco, sbloccate anche il vostro senso amatoriale di essere bellissimi e bellissime Dixers. Continuiamo con le notizie. Secondo il servizio segreto di Israele, cioè il Mossad, l'Iran, insieme al gruppo terrorista libanese Hezbollah, sono i responsabili dell'attentato sferrato nel 1992 all'ambasciata di Israele a Buenos Aires, causa della morte di 29 persone. Il documento conferma il coinvolgimento del regime iraniano e di Hezbollah nella preparazione ed esecuzione dell'attentato. Secondo quanto emerge dal dossier, è esclusa invece la cosiddetta pista argentina. In questi anni L'Iran e il movimento sciita libanese Hezbollah sono stati a lungo sospettati di aver condotto l'attacco all'ambasciata e quello del 94 alla sede della AMIA con la morte di altre 85 persone, ma i responsabili non sono stati mai assicurati alla giustizia. Teheran ha sempre negato che la sua rete diplomatica a Buenos Aires avesse sostenuto gli attentatori. Sebbene il Mossad sottolinei che l'intelligence israeliana creda ancora che l'Iran, un sostenitore di Hezbollah, abbia approvato e finanziato gli attacchi e fornito addestramento ed equipaggiamento, i risultati contrastano con le affermazioni di lunga data da Israele, Argentina e Stati Uniti, secondo cui Teheran aveva un ruolo operativo sul campo, si legge nel rapporto del Mossad. Intanto le autorità giudiziarie dell'Argentina hanno ordinato il dissequestro del carico trasportato dall'aereo della compagnia venezuelana Emtrasur, sotto indagine per presunti legami con il terrorismo internazionale. Il carico, consistente in 47 tonnellate di ricambio per auto Volkswagen provenienti dal Messico, era già stato sottoposto ad accurati controlli in tre livelli passaggi sia dalla dogana che dalla polizia aeroportuale, non essendo stata rilevata alcuna irregolarità. Il giudice Federico Villena ha quindi consentito la consegna dell'importatore a quasi due mesi dall'arrivo della merce all'aeroporto di Ezeiza, il 6 giugno. Il giudice deve adesso decidere anche sulla richiesta di liberatoria dei 19 membri dell'equipaggio, 5 iraniani e 14 venezuelani, ai quali è stata vietata l'uscita del paese nel quadro dell'inchiesta in corso. L'aereo venezuelano, un Boeing 747-300 modello cargo, è atterrato il 6 giugno all'aeroporto internazionale Ministro Pistarini di Buenos Aires, proveniente dal Messico, dove era stata caricata la merce. Prima di ripartire alla volta di Caracas, l'aereo ha cercato di fare rifornimento di carburante ad Ezeiza, ma a quel punto erano già arrivate alle autorità argentine le prime segnalazioni di intelligence sul velivolo e sia l'argentina YPF che la statunitense Shell si sono rifiutati di vendere combustibile ad Entrasur. L'operazione, ha ammesso la stessa Shell, avrebbe potuto creare problemi con l'amministrazione USA, visto che l'aereo era appartenuto fino a gennaio a una compagnia iraniana oggetto di sanzioni. Vista Energy dichiara aumento della produzione del 12% su anno. La compagnia Vista ha annunciato questo aumento del 12% su anno nel trimestre aprile-giugno nella produzione complessiva di idrocarburi dai suoi pozzi nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta, qui in Argentina, certamente. E quanto si legge in un comunicato della compagnia con sede in Messico, dove si sottolinea che il risultato è dovuto a un incremento del 12% su anno della produzione di petrolio e del 6% della produzione di gas provenienti dai 42 pozzi in funzione nella provincia di Neuquén. Dal punto di vista delle utilità, Vista Energy dichiara un guadagno netto di 82,3 milioni di dollari nel secondo trimestre 2022 contro 17,5 dello stesso periodo 2021 e un incremento del EBITDA del 98% con 202 milioni di dollari. Alla voce spese, la compagnia dichiara un totale di 294,3 milioni di dollari che rappresenta un incremento del 78% su anno. Con un'estensione di 30.000 km quadrati, il bacino di Vaca Muerta rappresenta la seconda riserva al mondo di gas e la quarta al mondo di petrolio non convenzionale. Si tratta di una risorsa considerata dal governo come uno dei principali assi di sviluppo del paese nel prossimo futuro. Grazie a una forte politica di incentivi del governo, le principali compagnie petrolifere internazionali, Chevron, Shell, Exxon, Total, BP, Wintershall, hanno avviato negli ultimi anni una forte campagna di investimenti e hanno dato il via allo sfruttamento intensivo di quest'area. Secondo le proiezioni del governo, su Vaca Muerta sono già stati investiti 30 miliardi di dollari e saranno necessari investimenti per altri 65 miliardi per arrivare alla produzione massima stimata in 700.000 barili di petrolio e 140 miliardi di metri cubici di gas giornalieri. Molto bene amici, ecco questa bellissima canzone di Mercedes Sosa in omaggio alla sua terra, alla sua provincia natia, cioè Tucumán, al Jardín de la República.
Juntito a mi corazón, juntito a mí. Charango, charanguito de dulce voz. Ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Charango, charanguito de dulce voz. Charango, charanguito de dulce voz. Tuve un imperio del sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó charanguito. Y ahora mi raza vencida por otra civilización. Y ahora mi raza vencida por otra civilización. Charango, charanguito, qué gran dolor. Charango, charanguito, qué gran dolor, qué gran dolor, qué gran dolor.
Molto bene, ed ecco lo spazio della comunità radiotelevisiva italofona con questa nuova coproduzione che siamo lieti e fieri di presentarvi, con le buone o con le cattive. Ecco, oggi presentiamo la coproduzione realizzata da Rai Sardegna, lì il lavoro di Vitto Biolchini e tutta la gente di Rai Sardegna. Il micro, la coproduzione si chiama Le api e il fotovoltaico, attenzione, perché raccontano i colleghi della Sardegna che nella zona industriale di Macchiareddu, alle porte di Cagliari, un campo fotovoltaico di 200 ettari viene trattato con diserbanti naturali e grazie al supporto delle api sono state inoltre selezionate dalle piante che aumentano la biodiversità del terreno. Le voci dell'imprenditore Eugenio Cavalli e di Daniela Ducato della Fondazione Territorio Italia e neopresidente di WWF Italia.
Con le buone o con le cattive. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
L'energia è il futuro, l'energia pulita è il futuro, e allora siamo in questo momento a Macchiareddu, nella zona industriale di Cagliari, sotto una grandissima pala eolica e a fianco ad un campo fotovoltaico. I campi fotovoltaici, come sapete, sono al centro delle nuove strategie per l'energia pulita in tutta Europa, in tutto il mondo, però vanno manutenuti, e il principale nemico del campo fotovoltaico è l'erba che cresce attorno, che può limitarne l'efficienza. spesso chi cura i campi fotovoltaici usa degli strumenti che non fanno bene al terreno, ma a Cagliari è stato trovato un sistema innovativo che appunto consente al terreno quasi di essere bonificato e soprattutto consente alle api, questi straordinari animali che sono segno di salute del nostro ambiente, di poter intervenire. Allora ne parliamo con un imprenditore, con Eugenio Cavalli. Qual è questo diserbante naturale che poi consente appunto a questi impianti di essere mantenuti in maniera così efficiente?
Noi abbiamo sviluppato un sistema che ci permette di essere impattanti sulle erbe che dobbiamo trattare in maniera completamente ecosostenibile. Noi andiamo a cuocere le erbe che vogliamo trattare, quindi lavoriamo su uno shock termico e grazie all'utilizzo di un additivo che è sempre brevettato da noi, prodotto qua in Sardegna, abbiamo la possibilità di intervenire nelle aree che normalmente dovrebbero essere protette e in cui non si dovrebbero utilizzare prodotti chimici. E poi abbiamo importato qua anche le api proprio per migliorare ulteriormente il lavoro da fare.
Sono circa 200 ettari con campi fotovoltaici qui nella zona industriale di Macchiaredu alle porte di Cagliari. In questo progetto c'è anche la Fondazione Territorio Italia, Daniela Ducato. Parliamo delle api, come sono entrate le api, quale beneficio apportano al vostro progetto?
Intanto l'additivo stesso che viene utilizzato nell'ecodiserbo in qualche modo dice grazie alle api, perché nella sua composizione c'è anche tra gli ingredienti proprio lo scarto della lavorazione del miele, quindi della pulizia delle arnie. L'altra cosa molto importante era ribaltare un po' il concetto che in queste aree, ricordiamo molte di queste sono ascritte ad aree SIN, quindi territori inquinati, è passata l'idea che si potesse avere l'energia pulita e un suolo sporco, cioè inquinato. E allora la prima tappa è stata quella di restituire salute al suolo e successivamente avere le api come le nostre paesaggiste barra contadine barra manutentrici, perché cosa fanno? Con la loro azione selezionano chiaramente le piante attraverso l'impollinazione e questo ha prodotto una straordinaria biodiversità.
E quindi questo è diventato una sorta di santuario delle api?
Esatto, sono luoghi dove la biodiversità può consentire di aprire delle altre filiere. Una di queste è ovviamente quella del miele, ma anche consente agli stessi imprenditori di risparmiare sul costo delle manutenzioni.
Daniela Ducato di Fondazione Territorio Italia, nel frattempo è diventata anche presidente di WWF Italia. L'energia, lo dicevamo in apertura, è al centro di tutte le nuove politiche, però l'energia deve essere pulita in tutti i sensi, ci sono anche tanti rischi che riguardano le olie, il fotovoltaico, l'uso indiscriminato di terre che devono essere destinate all'agricoltura, bisogna stare attenti.
Bisogna stare attenti, quindi è una buona pratica quella di intervenire sui siti inquinati, ma questo non ci deve dare la legittimazione a continuare a inquinarli e a guardare all'oggi, perché noi non sappiamo onestamente se fra 30 anni o 20 anni avremo ancora queste tecnologie. Di sicuro sappiamo che avremo questi terreni e allora oggi dobbiamo pensare a renderli fertili. Priorità quindi alla biodiversità, che ricordiamo significa avere cura dei nostri ecosistemi. Dobbiamo immaginare la biodiversità come una grande banca, la nostra banca della sopravvivenza, perché dagli ecosistemi dipendiamo noi, dipende il nostro cibo, dipende l'acqua, dipende tutto. Quindi conservare la biodiversità partendo anche da queste zone critiche e ribaltando il concetto di suolo inquinato e curarlo perché diventi un suolo pulito, un suolo fertile, vuol dire entrare in una dimensione ampia di ecosistema, di cura dei nostri suoli e non di distruzione o di predazione.
E allora dalla Sardegna un modello virtuoso, grazie a Daniela Ducato, grazie a Eugenio Cavalli, da Macchiaredu, dall'area industriale di Cagliari, per la comunità radiotelevisiva italofona, Rai Sardegna, Vito Biolchini.
Avete ascoltato Con le buone o con le cattive? Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI. RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo presenta Raul Carnota, l'innovatore. Musicista autodidatta e chitarrista notevole, Raul Carnota è autore dei gioielli del folklore argentino contemporaneo o, come lui preferiva dire, della nostra musica creola.
Raul Carnota nasce a Buenos Aires nel 1947, però cresce nella città di Mar del Plata, in cui si trasferisce la famiglia quando lui è ancora piccolo. E cresce in un ambiente familiare dove la musica, principalmente quella folclorica, è apprezzata. È la musica che, con una certa regolarità, li porta a vedere spettacoli musicali e quella che si ascolta a casa sua attraverso la radio.
Io soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña.
Dopo aver abbandonato gli studi di veterinaria, Carnota esordisce professionalmente nel 1972 quale suonatore di bombo di un grande referente della musica originaria argentina, Adolfo Ábalos. Accompagna con la sua chitarra altri grandi artisti di tango come Horacio Salgan e di jazz come Enrique Villegas, fra altri. Nel 1982 fa avere a Mercedes Sosa alcune delle sue composizioni. Nel suo disco successivo, la cantante include due opere composte da Carnota. Una di esse, la straordinaria zamba Gritto Santiagueño. Partecipano alla registrazione lo stesso Carnota e la cantante Suna Rocha.
Está enamorado. tanto siento que es el vendequicho que tiro de mis venas, me hace gritar.
Olvídale nuestras tristezas,
yo soy cantor,
vidalero de mi tierra santiagueña.
Ed insieme la chacarera salamanchiando pa' mi la registrazione di Grito Santiagueño nella voce di Mercedes Sosa e la grande spinta nella carriera di Raul Carnota. Quei due pezzi, dice il critico musicale Federico Mojo, bastano per riconoscere un compositore fuori serie, come se la vecchia tradizione del folklore mostrasse un nuovo profilo armonico-melodico, però senza il minor segno di fusione. La musica di Carnota rappresenta un nuovo impulso e nulla lo potrebbe esprimere più chiaramente che Grito Santiagueño. A partire da allora le sue canzoni sono incise da molti interpreti e certo da lui stesso. Raul Carnota spiega la sua formidabile formazione musicale in questo modo.
Entre los años 73 y 83,
fra gli anni 73 e 83, ho lavorato come sessionista. Suonavo per altri, accompagnavo cantanti, gruppi. E da partire da lì, ho avuto l'opportunità di suonare con gente di diversi posti del paese. Avendo quella vicinanza, ho imparato profondamente com'era la musica di ogni regione. Ho appreso a suonarla con la gente di quelle regioni. E così ho imparato a suonare e sono cresciuto. È stata una strada molto lunga.
Quando la penna entra, non hai chi la pueda.
Eletto migliore autore ed interprete dell'anno nell'edizione 1986 del Festival di Folklore di Cosquín. A partire da quel momento, i premi e i riconoscimenti alla sua opera si accavallano. Tuttavia, è sempre restio a partecipare a festival moltitudinari e preferisce rifugiarsi negli spazi dove si stabilisce un rapporto più vicino con lo spettatore.
Quando la pena entra, non hay quien la pueda. Ni vinos ni vidalas la echan pa' fuera. Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte. Y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte.
In un'intervista Carnota dichiara:
per me comporre è come parlare. Si deve parlare soltanto quando si ha qualcosa da dire. Altrimenti, come in un groviglio di notte, la cosa migliore è il silenzio.
Esperar cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Salamanca, llévatelo, mi chacarerita.
doble es la sin sol. Machadito y por las noches sale mejor. Salamanquero soy, señor. La encontré gritando a trabajar. Salamanca, llévatela. Si es agarrado el pulpero, créamelo, después de los 20 vinos no más me fió. Salamanca, llévatelo. Me han robado un gallo flaco y sin espolón. Ni parriña ni puchero, pobre ladrón. Salamanca, llévatelos. Mi chacarerita doble es la sin sol. Machadito y por las noches sale mejor. Salamanquero soy, señor.
Negli anni 90 Raul Carnota presenta tre dischi con cui finisce di insediarsi nel trono di musicista cult. Di spirito aperto, i suoi arrangiamenti e le dissonanze della sua chitarra, il suo gusto per le improvvisazioni, lasciano apprezzare nella sua musica influenze del jazz. Infatti, per lui, la sua musica si definisce come una somma di influenze.
Tutta la musica, desde il nord di America.
Tutta la musica, dal nord dell'America fino alla Patagonia, è la fusione fra tre culture, quella bianca, quella indigena e quella nera. E ciò è dappertutto, lungo tutta l'America, non importa il paese dove vai, è così. Allora è permeabile ad influenze, sia per la colonizzazione, per l'imperialismo, non lo so, non importa, però le influenze vi sono.
Colonizzazione, non so, non importa, però... Las influencias existen.
Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable.
La musica di Raul Carnota, tanto le sue composizioni quanto i suoi arrangiamenti, è molto resistita dai settori più tradizionalisti della nostra musica folclorica. Tuttavia, anche se ne è consapevole, Carnota non smette di fare la musica che vuole. Si riferisce alla sua musica in questo modo.
Io nací en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de tango.
Sono nato nella città di Buenos Aires, in un quartiere di tango. E per l'epoca in cui sono cresciuto, avrei dovuto suonare rock and roll. Qualche volta l'ho fatto. Per quando ho dovuto scegliere l'alternativa professionale di far musica, ho scelto questa musica, che io pensavo fosse completamente aperta a chi la volesse suonare. Ed allora, a rischio di essere resistito, come infatti lo sono stato all'inizio, perché la gente in genere vuole sempre ascoltare lo stesso e nello stesso modo. Allora, siccome io cercavo di farlo in modo diverso, all'inizio ho faticato un po', però poco a poco mi hanno lasciato uno spazio del panorama di quello che è la musica argentina. Io vivo di questo e per questo. E sono un privilegiato perché vivo di quello che faccio e faccio quello che voglio.
Bien tempranito arranco desde mi catre viejo. Dale che dale sin parar, metta a pensar canejo.
A Raul Carnota non piace se utilizzi la parola folklore per la sua musica. Preferisce chiamarla musica creola. E dentro quella categoria precisa che a volte fa musica rurale e a volte musica urbana. Ed in un dibattito sulla musica popolare e la sperimentazione, un altro grande musicista argentino, il chitarrista Juan Falú, caratterizza la musica di Raul Carnota in questo modo.
Ti voglio dire una cosa, Raul. Cosa sei una musica?
Ti dirò una cosa, Raul. Tu fai una musica che non ha il minor margine di dubbio rispetto alla sua identità. Le tue innovazioni, benvenute. Sei un compositore ammirevole. Le tue innovazioni non hanno mai significato una rottura con l'estetica del folklore argentino. La forma che può essere una prigione e che può essere la parte conservatrice e nel contempo una sfida per la libertà. Puoi avere libertà dentro la forma. È qualcosa di straordinario, perché ci lega, almeno dal mio punto di vista, con il futuro ed il passato.
Un desafio per la libertà. Poter tenere libertà dentro la forma, sì?
Con la ilusión como fusil entre el chango a la vida, buscando donde echar raíz de su joven semilla.
E Juan Falú ha ragione. La musica di Raul Carnota lega con la sua libertà, con il futuro, con il passato. Non a caso, parecchi musicisti delle generazioni che lo hanno successo riconoscono la sua influenza. E così si comprende il fatto che tanti interpreti più giovani continuino ad incidere la sua musica.
Raul Carnota muore nel 2014 a Buenos Aires con il miglior riconoscimento possibile: essere diventato l'artista referente dei musicisti giovani.
Largo mi grito a los vientos, a olvidarme de tu olvido entre sueños, a solas con mis recuerdos. Distancia y mi camino a los cerros. ¿Cómo haré con esta pena? Hoy canto pa' desangrar la palomita. ¿Dónde enterrar el cariño? ¿Y dónde mis esperanzas? Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad.
RAE Argentina al Mundo ha presentato Raul Carnota, l'innovatore. Produzione Julieta Galván. Edizione Mattias Arresegor. Traduzione e speaker Marcelo Celo Ayala e Caritina Kozulic.
RAE Argentina al Mondo.
RAE Argentina面向世界。
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mondo.
RAE Argentina al mondo.
RAE Argentinian in diverse.
RAE Argentina al mondo.
Va bene, ed ecco un po' di informazioni del cinema e il concorso al Festival di Venezia 2022, che è giunto alla 79esima edizione. Argentina 1985, questo film argentino sulla dittatura, oppure il film dove si fa e si fa vedere, si fa capire tutto il processo di giustizia contro i dittatori sviluppatisi nel 1985 per istruzione dell'allora presidente Raul Alfonsín. Questo nuovo film in concorso al Festival di Venezia 2022, che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre, è l'ultimo lavoro di Santiago Mitre sulla storia dei magistrati Julio César Strassera, interpretato da Riccardo Darín, e Luis Moreno Ocampo, interpretato da Juan Pedro Lanzani. Nel film sono loro i responsabili delle indagini del 1985 e del conseguente processo ai principali responsabili della fase autoritaria più sanguinosa della storia del nostro paese. Coprodotto da La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill e Amazon Studios, Argentina 1985 è stato scritto dallo stesso Riccardo Mitre e Mariano Llinás e arriverà nelle sale il 29 settembre e successivamente su Amazon Prime Video. Ma al Festival di Venezia 2022 l'Argentina sarà rappresentata anche da altri film. Trenkelauken di Laura Citarella nella sezione Orizzonti e Camarera de Piso, il cortometraggio di Lucrezia Martel, che peraltro è stata la presidente della giuria all'edizione del 2019. Argentina 1985 in concorso dovrà vedersela tra gli altri con gli ultimi lavori di Noah Baumbach, White Noise, Andrew Dominic, Blonde, Alejandro González, Iñárritu, Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades, Darren Aronofsky, The Whale, Luca Guadagnino, Bones and All e Jafar Panahi, Kers Nitz. Ecco, allora, la scelta dell'Argentina per il Festival di Venezia 2022, intitolato questo film Argentina 1985, anche il film Trenkelauken e Camarera de Piso nel Festival di Venezia 2022. Ed ecco, siamo arrivati alla fine del nostro programma. Vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Vi ricordiamo che potete ascoltarci sempre sulle onde corte tramite il relay locato a Miami WRMI sulla frequenza 9395 kHz da 1:00 a 1:30 UTC da giovedì, anche dalle 23:30 alle 0 sempre da giovedì sulla frequenza 7730 kHz. Se volete ascoltarci da venerdì, ecco, da 1:00 a 1:30 sempre sulla frequenza 9395, sulla frequenza 15.770 kHz dalle 11 alle 12 e sulla frequenza 7.730 kHz dalle 23.30 alle 0. Se no, potete ascoltarci su www.rae.com.ar o tramite la app di Radio Nazionale. Ringraziando certamente Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Fernando Faria, Silvana Vejaneda, Julian Cortese, Pedro Araoz, Marcelo Ayala vi saluta. Sarà la prossima puntata di Radio Diffusione Argentina all'Exterior in lingua italiana. Ciao!